File 12, pagina 65, 10, Lucia del Cielo, appartenente alla razza ebraica. Mi ricordo che i fascisti rompevano le vetrine dei negozi degli ebrei e che la gente approfittava per portar via, per rubare la merce che c'era. Io sono andato a lavorare che avevo 14 anni alla fabbrica tabacchi. Dopo che lavoravo da qualche mese, mi hanno chiamata. Non ricordo chi o in quale ufficio mi sono presentata. So che mi hanno ritirato il libretto di lavoro e che mi hanno messo un timbro con scritto appartenente alla razza ebraica. Non mi hanno lasciato più lavorare. Tema 1. Con l'arrivo dei tedeschi le cose sono andate a rotoli. Devo dire che ho trovato tanta gente buona che mi ha aiutata. Ad esempio, la signora Falconetti, che abitava nel ghetto, mi ha nascosta. In quel periodo la famiglia era disgregata, chi dormiva da una parte e chi dall'altra. Una notte nel 1944, non mi ricordo la data precisa, in Città Vecchia sono arrivati i tedeschi e sono entrati in tutte le case dove sapevano di poter trovare gli ebrei e li hanno portati via nottetempo. Per fortuna dalla signora Falconetti non sono venuti e questa signora, che si era svegliata a causa del trambusco, li aveva visti correre su e giù per la casa e nella strada, però non mi ha svegliata per paura che mi spaventassi. La mattina dopo mi ha detto quello che era successo, che avevano portato via tanta gente, tutti quelli che avevano trovato. Allora, il giorno dopo, sono andata via da lì, perché temevamo che potessero ritornare. Tema 2. C'erano però anche molti che collaboravano con i tedeschi, le persone che sono venute ad arrestare i miei fratelli erano italiani e non tedeschi, agivano per conto dei tedeschi e non c'è stato verso di convincerli a dire che non li avevano trovati, niente da fare, eppure eravamo tutti italiani. Io li ho accompagnati, i miei fratelli, per un tratto di strada. Vederli portar via così mi spezzava il cuore, ma quando volevo ritornare a casa, perché mia madre mi aspettava, loro, i poliziotti che non avevano disposizioni per arrestare anche me, mi hanno detto: «Bene, adesso già che c'è, venga anche lei con noi», e non mi hanno lasciata più andare via. Tema 3. Io sono stata deportata il 2 febbraio 1945, dunque 3 mesi prima che finisse la guerra. Sono stata mandata a Bergen-Belsen. Non pensavo di tornare più a casa. Non saprei dire. Era tremendo. Durante il viaggio siamo state sempre chiuse dentro. Ogni tanto ci aprivano la porta per farci fare i bisogni e basta. Io ho resistito perché prima di partire avevo ancora qualcosa da mangiare. L'impressione tremenda è stata però quando siamo arrivate là in campo, dopo tanti giorni di viaggio, tutto recintato con il filo spinato. La prima cosa che ci hanno fatto vedere era un grande camion con un rimorchio pieno di cadaveri scheletrici. Hanno aperto le sponde di questo rimorchio e li hanno fatti cadere a terra davanti a noi. Ormai, mi sono detta, io la mia mamma non la vedo più. I miei fratelli li ho visti il giorno dell'arrivo, al momento di scendere dal vagone. Là ci siamo visti solo per pochi momenti e dopo basta. Ci hanno spogliato nude e ci hanno dato una specie di divisa zebrata, roba da galeotti. Tutto ci hanno portato via, tutto, tutto. Gli abiti, gli oggetti personali, tutto. Ci hanno dato un paio di zoccoli pesanti e ci hanno buttato in una baracca di legno sulla nuda terra. Non c'era un letto per dormire, per terra, là. Quando sono arrivata a Bergen-Belsen, i deportati non venivano più impiegati nel lavoro. Prima andavano a lavorare nelle fabbriche, ma ormai si era verso la fine e la produzione era bloccata. Eravamo là, buttate per terra, senza mangiare, senza un po' d'acqua. Una volta al giorno ci portavano una gammellina col mangiare. Il cibo era tremendo, cattivissimo. Lo portavano una volta alla mattina e, poniamo, appena la sera del giorno dopo. Praticamente stavamo 2 giorni senza mangiare niente. Era tremendo. Soprattutto stare senza acqua era tremendo. Andavamo con qualsiasi recipiente in una baracca che fungeva da gabinetto. C'erano delle panche e sotto correvano dei tubi d'acqua e questi tubi gocciolavano. Erano sporchi perché la gente faceva i propri bisogni, ma noi andavamo con la gamella sotto questi tubi e goccia a goccia raccoglievamo un po' d'acqua per bagnarci le labbra. Eravamo senza acqua, senza mangiare, al freddo, nella sporcizia, buttati per terra, così per 2-3 mesi. Non è tornato quasi più nessuno. Di tutte quelle che siamo andate in quel periodo, siamo tornate solo io e una mia amica. In baracca saremmo state in 200 e sono morte quasi tutte, tantissime anche dopo la liberazione. Mi ricordo che un giorno c'era una bottiglietta che credo contenesse dell'acqua. Non so come o chi l'avesse portata là. Un deportato, che non riusciva nemmeno ad aprire bocca da tanto arsa era, la prese in mano e stava per bere. Un tedesco si è voltato e l'ha visto. Con la frusta gliel'ha buttata via e non gli ha permesso di bere nemmeno un goccio. Cose tremende. La giornata cominciava verso le 4, le 5 del mattino. Ci mandavano fuori per andare all'appello, in fila al freddo. Lì dovevamo restare sull'attenti, 3-4 ore in piedi, guai a muoversi. 3 o 4 giorni prima della liberazione ho visto una fila di uomini passare. Ho pensato, chissà, se ci sono anche i miei fratelli, e mi sono fermata là, e infatti c'erano. Allora loro mi hanno vista, e io anche li ho visti, ma non abbiamo potuto dirci niente, e sono andati avanti in silenzio, come fossero già morti. Si vede che li portavano da qualche parte a lavorare. Dopo quel giorno non ci siamo mai più visti. Quando sono arrivati gli inglesi, io speravo tanto che anche loro fossero vivi, però non ci siamo più visti e mai più ho saputo niente di loro. Quando sono tornata ho avuto incubi ogni notte per tanti anni. Arrivava la notte e avevo paura di addormentarmi. Anche dopo sposata mi sognavo che venivano i tedeschi in casa e che mi portavano via i figli. Poi molte volte mi svegliavo al mattino piangendo. Vedevo sempre questi miei fratelli che tornavano. Invece era un sogno e al risveglio mi rendevo conto che non era vero. E poi era duro raccontare. Ancora oggi è duro raccontare perché mi viene sempre da piangere. Percorsi di lettura. Tema 1. L'emarginazione dalla vita sociale e civile. La perdita del posto di lavoro, in quanto appartenenti alla razza ebraica, è una delle conseguenze più drammatiche che gli ebrei subirono con le leggi razziali, soprattutto per coloro che appartenevano a ceti sociali non abbienti. Ciò significò povertà e fame. Questo, fra i tanti, fu un potente mezzo di pressione per far allontanare gli ebrei dal paese dove risiedevano. Tuttavia, lo stato di indigenza nel quale versavano queste famiglie spesso non permetteva loro di intraprendere la via dell'esilio, non restava allora che cercare di trovare un lavoro irregolare, senza alcuna garanzia. Ciò metteva gli ebrei alla mercé del loro occasionale datore di lavoro. Era la prefigurazione di una società nella quale finiva per ricomparire, come nel passato, la figura del servo e del padrone. Approfondimenti. 1. La figura del datore di lavoro si identifica con quella dell'approfittatore, ma anche con quella di colui che, contravvenendo alle disposizioni che imponevano di far lavorare gli ariani, si assume un certo rischio e offre in qualche modo agli ebrei una possibilità di sostentamento. Da questa situazione, quali deduzioni si possono ricavare in merito a meccanismi messi in atto in una società gerarchicamente divisa tra cittadini di serie A e cittadini di serie B? 2. Nel corso della storia, la divisione tra cittadini e sudditi, per usare un'espressione di tipo giurisdizionale, è ricorrente. Essa addirittura caratterizza intere civiltà. Quali analogie si possono cogliere tra la discriminazione antisemita del 1938 e quella del passato? 3. La discriminazione degli ebrei presenta analogie con altre discriminazioni, per quanto meno pesanti, ed ad essa coeve. Si pensi che in Italia le donne esercitarono il diritto di voto solo nel 1946. Sapresti individuare altre situazioni di emarginazione sociale e politica? Ad esempio, chi erano, secondo il regime fascista, gli apolidi? 4. Possiamo oggi ritenere superato il problema della discriminazione? Si pensi al regime segregazionista sudafricano, solo recentemente messo in discussione. Quali altre discriminazioni razziali, religiose, politiche o etniche possono essere colte sulla falsa riga delle leggi razziali del 1938? Vedi anche capitolo 1, Vivante Salonicchio, 2, tema 1, cap 1, Voghera, 3, tema 6, cap 1, Belleli, 4, tema 1. Indicazioni bibliografiche. A. Frank, diario L'alloggio segreto, e Einaudi, Torino, 1993. Tema 2. La solidarietà degli ariani. Dobbiamo tener presente che accogliere e nascondere un ebreo sotto l'occupazione tedesca comportava un rischio notevolissimo. Abbiamo visto come non sempre questo aiuto fosse disinteressato. Alle volte però la solidarietà fu concreta ed autentica. L'esempio della famiglia Falconetti, che nascose Lucia del Cielo, è uno di questi. Approfondimenti. 1. Le comunità ebraiche nel dopoguerra consegnarono a queste generose e coraggiose persone un diploma di gratitudine. Sapresti individuare nella tua realtà se si sono verificati casi analoghi? 2. Il film di Steven Spielberg, Schindler's List, nel quale il regista ricorda la figura di un tedesco che si prodigò a favore degli ebrei, ha rinnovato l'interesse verso coloro che li aiutarono. Quali fattori, circostanze e motivi spinsero alcuni a solidarizzare con i perseguitati? 3. Alcuni paesi europei occupati dai tedeschi collaborarono attivamente alla persecuzione antiebraica. Tra essi vanno ricordati i paesi baltici, ad esempio. Altri paesi, come la Bulgaria e la Danimarca, si opposero alla volontà nazista. Quali motivi storico-politici e culturali hanno determinato queste differenze di atteggiamento? Quali atteggiamenti ebbero gli altri paesi? Vedi anche capitolo 1 Voghera, 3 tema 4, cap 1 Mustachi, 7 tema 1. Indicazioni bibliografiche. T. Kenley, La lista di Schindler, Frassinelli, Milano 1985. R. Hilberg, La distruzione. A. I. Lungo Meyer, Soluzione finale, Lo sterminio degli ebrei nella storia europea, Mondadori, Milano 1990. Tema 3. Il collaborazionismo. Ad arrestare Lucia del Cielo e i suoi fratelli furono degli italiani. Ciò che colpisce nel racconto della del Cielo è il fatto che il suo arresto non era previsto e che solo lo zelo non richiesto, evidentemente economicamente compensato perché su ogni ebreo pendeva una taglia, dei poliziotti italiani è causa del suo internamento in Germania. Qui si apre il grave capitolo del collaborazionismo con i nazisti che in Italia trovarono, soprattutto tra i fascisti della Repubblica di Salò, ampie zone di complicità e di aiuto concreto. Ogni città italiana ha avuto la sua villa triste, vale a dire la sede nella quale operavano i collaborazionisti, accanendosi sugli antifascisti e sugli ebrei con particolare ferocia e crudeltà. Approfondimenti. 1. Quali potevano essere i motivi che inducevano questi uomini a collaborare con i nazisti? Il solo tornaconto personale, la convinzione ideologico-politica, la vendetta personale? 2. Ti risulta che nel dopoguerra queste persone furono processate? Prova a verificare sul piano locale l'esistenza di eventuali processi a carico dei collaborazionisti. Vedi anche capitolo 1 Voghera, 3 tema 1, capitolo 2 Solieri, 6 tema 1. Cerca il significato delle seguenti parole chiave: collaborazionismo. Indicazioni bibliografiche. C. Perezodnik, Sono un assassino? Feltrinelli, Milano 1996, pagina 69.